Cusico Incaster.
Casa, l'emergenza abitativa in Italia.
La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora.
Buongiorno a tutti e benvenuti a Casa, l'inchiesta di Radio Città Fujiko sull'emergenza abitativa in Italia. Abbiamo scelto di affrontare nel dettaglio questo tema perché il disagio legato alla necessità di avere un tetto nel nostro paese è in aumento. Come sentiremo nelle puntate in onda tutti i giorni fino a venerdì, la crisi economica ha aggravato un problema che già esisteva e che sconta lunghi anni di disinteresse dei vari governi. La mobilitazione del 19 ottobre scorso a Roma, del resto, ha acceso i riflettori che fino ad allora erano intermittenti, e quest'oggi prende il via una nuova settimana di mobilitazione che culminerà nella giornata di lunedì prossimo 20 gennaio. Comunque lo si guardi, il tema abitativo nell'Italia della crisi economica rappresenta un problema. Se è vero che i cittadini italiani che possiedono una casa di proprietà sono il 79% contro il 64% della media europea, il basso potere d'acquisto sta creando una situazione di insolvenza dei mutui crescente, e chi invece deve confrontarsi con gli affitti può incorrere in sfratti a causa della diminuzione del potere d'acquisto familiare, spesso conseguenza di licenziamenti e casse integrazioni, la cosiddetta morosità incolpevole. La CGIL ha stimato in 400.000 le famiglie che vivono un disagio abitativo, a cui se ne potrebbero aggiungere altre 200.000 qualora molti degli sfratti diventassero esecutivi. Questo vorrebbe dire che almeno 1 milione di persone già vivono o potrebbero vivere a breve il problema abitativo, una stima al ribasso rispetto a quella di Adusbef e Federconsumatori, che parla di 3 milioni di persone a rischio. Ma andiamo con ordine a vedere nel dettaglio alcuni dati. Secondo il Ministero degli Interni, in 10 anni, dal 2002 al 2012, gli sfratti emessi sono cresciuti di 27.500 unità ogni anno, arrivando a 67.790. Di questi, ben 60.244 sono quelli per morosità, per chi cioè non riesce a pagare l'affitto. Un'impennata in questo senso si è avuta negli ultimi 5 anni, quelli della crisi, dove la morosità è quasi raddoppiata. Dal 2007 al 2012 gli sfratti emessi per morosità sono 264.835, quelli eseguiti 138.917, tutto ciò nonostante un calo degli affitti che nel 2013 è stato del 4,5%. C'è da dire però che la politica ha fatto la sua parte in senso negativo. Il governo Berlusconi prima e il governo Monti poi hanno di fatto azzerato il fondo di sostegno alla locazione, che è stato reintrodotto solo dal governo Letta. In particolare quest'ultimo ha stanziato per il biennio 2014-2015 100 milioni di euro per il fondo per l'affitto e 40 milioni per il fondo contro la morosità. Il costo medio di un affitto sul territorio italiano, secondo uno studio di Nomisma, è di 516 euro, ma come vedremo varia molto da zona a zona, e ciò che incide è il potere di acquisto di una famiglia. Non va meglio per chi sta pagando il mutuo. Adusbef e Federconsumatori calcolano che siano 254.000 le famiglie insolventi. Nel 2012 i tribunali italiani hanno pignorato la casa per motivi di insolvenza a 46.000 famiglie, il 22,8% in più rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso una pezza sembra averla messa al governo Letta con il blocco del pignoramento della prima casa, anche se per molti resta il rischio dell'ipoteca. Secondo dati di Banca Italia sono calate anche le erogazioni di mutui. In un solo anno, dal 2012 al 2013, sono stati concessi il 16,3% di mutui in meno. In 4 anni, dal 2008 al 2011, i mutui concessi sono il 20-25% in meno, con un finanziamento che in molti casi non supera il 40% del valore dell'immobile. Tutto ciò nonostante i mutui delle banche italiane siano tra i più cari d'Europa. In Germania, infatti, il costo dei mutui è del 2,9%, in Spagna del 3% e in Italia del 4%, che si traduce con una media di 84 euro al mese in più che un cittadino italiano spende rispetto a un cittadino europeo per il mutuo. Tutto ciò si ripercuote sul mercato immobiliare che, come sappiamo, è in profonda stagnazione. Per FIAIP, se le compravendite immobiliari del 2006 sono state 850.000, quelle del 2012 appena 480.000, quasi la metà. A nulla è servito un calo del costo delle abitazioni del 20-25% stimato da Nomisma. Il risultato è che nel nostro paese ci sono milioni di persone che vivono un forte disagio abitativo, ma al tempo stesso ci sono 500.000 100.000 abitazioni invendute, secondo le stime più prudenti, 1.200.000 per quelle più audaci. A queste si aggiungono gli alloggi sfitti. Venendo nella nostra città, Confabitare ha calcolato che nel solo comune di Bologna siano presenti 7.000 immobili sfitti, che diventano ben 21.000 se consideriamo tutta la provincia. Di questi, circa 750 sono di proprietà dell'ACER. Se prendiamo in considerazione solo gli immobili di proprietà pubblica, scopriamo che il comune di Bologna possiede 385 edifici vuoti, di cui 151 non possono essere messi sul mercato perché inagibili. Se continueranno a restare vuoti, il numero sarà destinato a crescere a causa del progressivo deterioramento delle strutture, dal momento che non sembrano esserci soldi per ristrutturare il patrimonio pubblico. Una delle ragioni del disagio abitativo è senza dubbio il reddito. Il reddito familiare, ovvero i soldi su cui una famiglia italiana può contare concretamente per le proprie spese, in Italia si attesta sui 34.344 euro l'anno, un dato sotto la media europea che è di 37.843 euro e ben lontano dalla Germania, dove il reddito familiare è quasi un terzo superiore al nostro e quindi pari a 43.531 euro. Sul finire del 2013 il governo Letta ha varato un provvedimento per il blocco degli sfratti che sa di beffa. Nonostante quasi tutti i giornali e i telegiornali abbiano riportato la notizia come se davvero il governo avesse assunto un provvedimento per contrastare l'emergenza abitativa, guardando il testo del provvedimento del 27 dicembre si scopre l'inganno. Innanzitutto, il blocco degli sfratti fino a giugno 2014 riguarderà solo quelli per fine locazione, ovvero quelli per cui il contratto è scaduto. Escluso dal provvedimento, invece, il grosso del problema abitativo, gli sfratti per morosità incolpevole, ovvero quelle famiglie che non sono oggettivamente in grado di pagare a causa della perdita del lavoro, della crisi economica ed altri fattori. Inoltre, il governo Letta ha vincolato il provvedimento a una serie di condizioni, come il risiedere in grandi città o in comuni ad emergenza abitativa, avere un reddito familiare minore di 21.000 euro annui, avere un familiare a carico, persone over 65, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%. Tutti i paletti che hanno ristretto molto la platea dei potenziali beneficiari del provvedimento. L'Unione Inquilini parla di appena il 10% dei casi. Le parole di Walter De Cesaris, segretario nazionale dell'Unione Inquilini.
Il governo Letta è riuscito a fare addirittura peggio dei governi Monti e Berlusconi, nel senso che ha varato una mini proroga precaria soltanto per 6 mesi, ben sapendo che non ci sono attualmente, a causa della mancanza di una politica sociale, di qualsiasi politica sociale della casa, non esistono possibilità per i comuni per poter intervenire, per garantire il passaggio da casa a casa per le fasce deboli. In secondo luogo, perché la proroga è esclusivamente per la finita locazione, per la motivazione della finita locazione e per determinate e particolarissime categorie disagiate, lascia fuori il 90% degli sfratti, cioè quelli per la morosità incolpevole, che sono il vero problema. Quindi da un lato non affronta il nodo della questione sfratti, cioè la questione della morosità, che appunto, ripeto, rappresenta il 90% delle motivazioni delle sentenze di sfratto, dall'altro è assolutamente precaria, perché appunto si limita a 6 mesi, ben sapendo che non ci sono alternative oggi praticabili per garantire appunto anche a quelle fasce deboli, anche così limitate, interessate dalla proroga, interventi sociali che permettano di evitare il marciapiede. Il governo tra l'altro ha dato anche prova di grande approssimazione, anche di impreparazione. Sul decreto, sul comunicato stampa c'era scritto che era limitato a redditi fino a 21.000 euro legati alla fine allocazione, così in realtà, come noi avevamo immediatamente rilevato e contestato, il limite di reddito precedente era di 27.000 euro. Se trattasi di proroga di termini, non potevano cambiare le condizioni per avere appunto la proroga. Infatti, leggendo il decreto, il limite rimane quello di 27.000 euro, quindi un tentativo maldestro del governo anche di un'ulteriore limitazione dei possibili beneficiari, che ripeto sono comunque estremamente limitati.
Anche i movimenti che hanno dato vita alla manifestazione del 19 ottobre a Roma hanno bocciato il decreto del governo, come ci spiega il portavoce dei blocchi precari metropolitani Paolo Di Vetta.
Che è un provvedimento decisamente inadeguato rispetto alla situazione di emergenza conclamata che c'è sulla questione degli sfratti. I numeri parlano chiaro, siamo quasi a 300.000 sfratti esecutivi per morosità, il 90% del totale degli sfratti in esecuzione. Questa proroga, che ha anche un tempo più ristretto, non riguarda nemmeno tutto il 2014, ma terminerà a giugno 2014, con con soglie anche di reddito per accedere a questo meccanismo di proroga abbassate, anche se su questo c'è tutta una diatriba adesso tra chi sostiene che c'è un errore di trascrizione. Però nella sostanza quello che ci si aspettava da questo governo era un segnale importante nei confronti di chi rischia di avere l'ufficiale giudiziario alla porta già da domani mattina. Non è arrivato nessun decreto che affronti il tema dell'abitare o del diritto alla casa, come aveva detto Lupi nel mese di ottobre, per cui arriva un decreto poco utile, se non strumentale a far vedere che questo governo si occupa dei deboli, ma in realtà copre un migliaio di famiglie, per cui anche di meno di quelle che erano state protette nel 2013. Voglio dire una cosa in più, nonostante la polemica che viene fatta su 27.000 euro, 21.000 euro, noi abbiamo fatto anche un calcolo e oggi 27.000 euro del 2007, che poi sono stati riprodotti ogni anno, equivalgono almeno a 35, perché dentro la crisi il valore del denaro sicuramente è cambiato, i 27.000 euro che prima erano la soglia di accesso al decreto doveva essere innalzato. Il fatto di aver pensato di abbassarlo vuol dire che si vuole sostanzialmente immaginare questo decreto come una cosa caritatevole nei confronti di pochi che hanno condizioni anche personali complicate, nel senso che anche le categorie previste sono categorie complicate. Da questo punto di vista il governo ha dovuto probabilmente mettere in campo un decreto di questo tipo, anche se non aveva nessuna intenzione, perché non è riuscito a produrre nessun provvedimento serio rispetto all'emergenza abitativa, per cui abbiamo un pasticcio dentro una situazione completamente insolvente. Sappiamo che gli sfratti sono arrivati oramai a decimo, dodicesimo accesso, soprattutto quelli tutelati dai picchetti che si mettono in campo in varie città d'Italia, e crediamo che a questo punto diventi una questione di ordine pubblico. Sarebbe il caso che le amministrazioni comunali e i prefetti prendessero in mano la situazione con coraggio, i sindaci intervenissero dentro la situazione e fossero loro a questo punto ad emanare provvedimenti di blocco anche per le morosità, mettendo in mora questa volta il governo, che è assolutamente indifferente al dramma di ormai decine di migliaia di famiglie. Per cui stiamo parlando di almeno un milione di persone che rischiano di rimanere per la strada nei prossimi giorni.
Eppure il ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi, forse in seguito alla campata del 19 ottobre, aveva fatto delle promesse.
Anche nell'incontro che c'è stato successivamente alla manifestazione del 19 ottobre, Lupi aveva ribadito la non volontà di utilizzare uno strumento di questo tipo, però ci aveva anche detto, a dimostrazione della sua buona disponibilità, che il governo avrebbe fatto un decreto casa specifico prima del decreto della legge di stabilità. Questa cosa non è avvenuta, per cui probabilmente ci sono state delle pressioni su Lupi e alla fine ha dovuto accettare questa mini proroga assolutamente inutile. Ha ribadito in questi giorni sua intenzione di mettere mano a questo decreto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, però è chiaro che noi non possiamo aspettare che arrivi dall'alto qualcosa che non sta arrivando. Dobbiamo assolutamente mettere in campo le mobilizzazioni necessarie, e questa volta non possono essere armi convenzionali quelle che ci devono muovere, bisogna mettere in campo qualcosa di più dirompente, perché la presa in giro sta diventando decisamente orribile.
Il disimpegno e le promesse non mantenute dal governo non scontentano solo i movimenti. Chi deve fronteggiare ogni giorno l'emergenza abitativa, ovvero le amministrazioni locali, da tempo fa pressione sull'esecutivo per avere misure concrete ed immediate, come ci spiega l'assessore alla casa del comune di Bologna, Riccardo Malagoli.
Ed è un tema che anche come ANCI nazionale stiamo cercando di sviluppare col governo, chiedendo misure immediate per fronteggiare questa crisi. In Italia della casa non se ne sono occupati dei governi per tanto tempo. Adesso c'è questa crisi che colpisce il lavoro e di conseguenza colpisce anche un altro bene prezioso, che è la casa, con sfratti molto più numerosi degli anni passati. Noi abbiamo cercato nel tempo di mettere qualche pezza, tipo il protocollo antisfratti, tipo il microcredito per l'affitto, il rilancio di AMA, che però va verso i canoni concordati, e questo è un tema che si sicuramente la precarietà dell'abitare è un tema che interessa anche all'amministrazione.
Lo stesso blocco degli sfratti che il ministro Lupi aveva definito preistorico in realtà era richiesto anche dai comuni.
Avevamo chiesto al ministro una proroga, una moratoria sugli sfratti perlomeno per il periodo invernale o perlomeno per le famiglie che all'interno avevano minori piuttosto che anziani, piuttosto che persone con disabilità. Questo non ci è stato permesso e come ANCI chiediamo comunque al governo di impegnarsi in particolare in questo momento sull'emergenza, perché la programmazione la si fa dopo l'emergenza, non è possibile fare una programmazione con un'emergenza in atto. Quindi abbiamo chiesto di stanziare 250 milioni di euro in aiuto alle famiglie per il pagamento degli affitti e comunque il governo si è impegnato a fare un decreto sull'abitare entro la fine dell'anno. Quindi in tempi abbastanza stretti dobbiamo vedere se riusciamo a strappare a questo governo una misura concreta di aiuto alle famiglie oppure no, però la richiesta nostra è questa.
La realtà è che i diversi governi in questi anni hanno tagliato le risorse per fronteggiare le difficoltà a pagare l'affitto.
Ma i fondi per l'affitto hanno in un qualche modo negli anni visto il loro decrescere fino a scomparire. L'anno scorso non c'erano fondi per l'affitto. Il governo chiede di poter assegnare questi fondi solo alle città che hanno fatto dei bandi per l'assegnazione del contributo. Non era possibile fare bandi per l'assegnazione di un contributo che non esisteva. Per cui chiediamo che questo vincolo venga tolto, perché altrimenti tante città che hanno fatto comunque altre esperienze, no? Come ad esempio noi e Torino, il protocollo antisfratti che adesso viene visto a livello nazionale come una possibilità, certo non la risolutiva, lo so benissimo anch'io, ma una possibilità che comunque a Bologna ha salvato in 18 mesi 130 famiglie, che non sono poche, oppure altre iniziative tipo la possibilità di affittare a canone concordato con la garanzia da parte di AMAC, di un fondo di garanzia che salvaguardia il proprietario per 6 mesi rispetto al mancato pagamento. Cioè noi abbiamo attuato altre misure, ce le siamo anche un po' inventate in tempi di crisi, e chiediamo al governo di non irrigidire le proprie misure, ma territorio per territorio di condividere come investire queste risorse. È chiaro che se arrivano i 250 milioni faremo un bando per le famiglie che in questo momento stanno pagando un affitto che non riescono a sostenere. Se invece dei milioni in tutta Italia ne arrivano 2 come l'anno scorso, è chiaro che a me non piace mettere in campo un provvedimento che non risolve niente.
Piove sul bagnato, potremmo usare questa espressione per spiegare come la crisi economica abbia aggravato, per quanto riguarda il tema della casa, carenze strutturali dovute ad anni di disimpegno dello Stato. I numeri del disagio abitativo, come abbiamo sentito, spaventano, ma potrebbero essere ben poco rispetto alla situazione reale, alle difficoltà che quotidianamente vivono le famiglie e che ancora oggi non sono incorse in uno sfratto o in un'ipoteca. Le parole di Walter De Cesaris, segretario nazionale dell'Unione Inquilini.
Nel 2012 ci sono state in Italia circa 70.000 nuove sentenze di sfratto. Ricordo che nel periodo precedente alla crisi, il 2007, le sentenze di sfratto erano circa un intorno dei 40.000. Insomma, ecco, quindi le sentenze di sfratto sono sostanzialmente quasi raddoppiate nel giro di pochissimi anni. Ma dentro a questa esplosione della questione sfratti, appunto l'esplosione principale, quella che veramente il vero e proprio tsunami, è data dalla morosità. Nel 2012 ci sono state su 70.000 nuove sentenze di sfratto, oltre 60.000 sono per morosità. Ogni 7 sfratti che vengono emessi, 6 sono per morosità in Italia. Ecco, questo è il problema. E la caratteristica differente rispetto appunto a quello che generalmente viene considerato come una vulgata ma totalmente sbagliata del fenomeno sfratti, questo ormai non riguarda più soltanto le grandi città, ma si espande e si estende anche a medie e piccole città, specialmente del centro-nord, più colpite dalla deindustrializzazione e dagli effetti devastanti della crisi, con appunto la disoccupazione e la cassa integrazione. Diciamo che la crisi economica è intervenuta in maniera deflagrante, innestando di sopra a una sofferenza abitativa strutturale che è determinata dalla mancanza di una politica sociale della casa in Italia. Non soltanto un dato che è abbastanza emblematico: i comuni, non noi, ma i comuni segnalano che ci sono 650.000 famiglie in Italia che avrebbero diritto ad avere una casa popolare. Hanno fatto la domanda, i comuni hanno certificato il loro diritto, ma non hanno alcuna possibilità di intervenire in quanto appunto non hanno gli strumenti per poterlo fare. Le 70.000 sentenze di sfratto, diciamo, sono la punta di dell'iceberg di una sofferenza abitativa strutturale. Per ogni sentenza di sfratto esecutiva, noi lo vediamo attraverso i nostri centri di ascolto, gli sportelli casa sparsi in tutta Italia, diciamo che il rapporto è 1 a 10, cioè nel senso che per ogni sentenza di sfratto esecutiva possiamo considerare che esistono almeno 9-10 famiglie che sono borderline, e cioè diciamo che basta una spesa imprevista, una bolletta anomala o un aumento e interviene la morosità.
La cosiddetta morosità incolpevole, ovvero l'impossibilità oggettiva di pagare l'affitto o il mutuo a causa della perdita del lavoro o di altre questioni legate alla crisi, sta facendo aumentare la quota di insolvenza, come ci spiega Luca Dondi, curatore del rapporto immobiliare di Nomisma.
È una quota significativa, gli sfratti per morosità sono oltre il 90% degli sfratti totali, siamo su numeri allarmanti, sia a livello bolognese che a livello nazionale, per cui la quota di morosità è una quota crescente e racconta le difficoltà che le famiglie incontrano a far fronte alle spese legate all'abitazione, che non sono solo spese di affitto. E anche per quanto riguarda i mutui, anche se sul settore famiglie i dati di insolvenza sono più contenuti rispetto a quanto accade per le imprese, siamo su livelli piuttosto elevati se confrontati con la media storica, e quello che più preoccupa è che dalle ultime indagini che sono state fatte c'è una quota di famiglie non trascurabile che dichiara probabilmente farà fatica a onorare gli impegni con le banche nel 2014, quindi in un quadro di stabilizzazione ci sono ancora segnali di grande tensione, di problematicità per le famiglie italiane nel fare fronte agli impegni assunti.
L'insolvenza che riguarda le famiglie italiane non riguarda solo l'affitto o il mutuo, ma a volte anche la possibilità di pagare le bollette della luce o del riscaldamento, come osserva Mauro Colombarini, segretario provinciale del Sunia.
È preoccupante perché è legato ovviamente all'impoverimento, al forte impoverimento delle famiglie. Si cerca di tamponare un po' con alcuni strumenti, come il protocollo sfratti, si cerca di tamponare per esempio prevenendoli adesso con questi provvedimenti anche messi in campo dall'amministrazione comunale per sostenere un canone concordato che abbiamo insieme alle altre associazioni degli inquilini e dei proprietari definita a un livello un po' più basso, ecco, però è un dato sicuramente, le famiglie non hanno soldi, cioè le famiglie in affitto storicamente le più povere, anche negli anni, nell'ultimo decennio, comunque nel decennio pre-crisi, quindi tra il 2000 e il 2008-2009, noi vedevamo che già le famiglie in affitto pagavano normalmente circa la metà del proprio reddito sulla casa. È evidente che quando le difficoltà lavorative sono quelle che noi sappiamo oggi, pagare l'affitto diventa spesso impossibile. Ecco, aggiungo rispetto a questa cosa qui, che siccome noi queste famiglie poi le vediamo, la necessità, ecco, di smettere di pagare l'affitto è sempre l'ultima rata, nel senso che le famiglie le vediamo già indebitate sotto molti profili, quindi dalla cessione del quinto, dei prestiti eccetera, quindi è l'ultima cosa al quale si arriva, quella di smettere di pagare l'affitto. Tante famiglie che vivono proprio anche senza il riscaldamento, quindi è un dato da questo punto di vista sicuramente drammatico. Lo metto più che strettamente in un problema di casa, in un problema di impoverimento della popolazione.
A farne le spese, come sempre, sono le fasce più deboli della popolazione. Piazza Grande, l'associazione che si occupa di senza fissa dimora, segnala che sempre più negli ultimi anni a finire in strada sono famiglie intere e purtroppo anche bambini. Le parole di Alessandro Tortelli, presidente di Piazza Grande.
Noi possiamo tollerare, io posso tollerare anni che faccio questo lavoro, la presenza di adulti che vivono in strada, faccio fatica ancora, ma ormai sono abituato. ma bambini no, i bambini devono essere tutelati, devono essere protetti perché sono il futuro della nostra società. Purtroppo da 2 anni il numero dei bambini e delle famiglie che passano almeno una notte in strada o in macchina o comunque sono senza una casa sta continuamente aumentando.
Oltre ai bambini, l'altra fascia debole per antonomasia è quella degli anziani. Confabitare ha recentemente lanciato l'allarme per il boom di vendite di case per nuda proprietà. L'aumento è del 12,5% su scala nazionale e ben del 35% in Emilia-Romagna. In altre parole, molti anziani vendono la casa perché rimangono a corto di liquidità, come ci spiega il presidente di Confabitare, Alberto Zanni.
È un fenomeno sicuramente preoccupante perché che molti anziani e pensionati si vedono costretti a vendere la nuda proprietà dell'appartamento in cui abitano per incassare soldi e liquidità proprio per poter far fronte alle spese, al caro vita o per aiutare qualche familiare, figlio o nipote in difficoltà, questo è un segnale preoccupante della crisi che sta attraversando il nostro paese.
L'aumento delle vendite per nuda proprietà riguarda soprattutto il nord Italia, non perché al sud la crisi non si faccia sentire, ma a causa dei diversi stili di vita e abitativi.
In particolare il nord rispetto al sud, c'è proprio una netta divisione dove al nord questo fenomeno è più alto rispetto che al sud. In Emilia-Romagna sicuramente spicca tra le regioni del nord perché è dove sicuramente il caro vita è maggiore, il costo della vita è più alto e poi forse perché vi è più un'idea di famiglia diversa rispetto al sud. Al sud sicuramente il costo della vita è più basso, ma poi al sud abbiamo le cosiddette famiglie allargate dove magari le persone anziane vivono ancora in casa coi figli, coi nipoti, quindi è un problema magari che è meno sentito. Al nord, in Emilia-Romagna, abbiamo molti anziani che vivono soli e quindi hanno necessità anche di far cassa, come si dice, e di vendere la nuda proprietà per avere dei soldi liquidi. Con la pensione semplicemente non ce la fanno più, anche perché non dobbiamo considerare solo quelle che sono le tasse che oggi tutti dobbiamo pagare, il costo della vita elevato, ma anche le spese condominiali, perché un pensionato che percepisce mediamente i 1.000-1.100 euro al mese deve poi affrontare in un condominio delle spese elevate per quella che è la normale attività.